e sostenibili. Uno spazio di leadership al femminile per l'economia circolare. A cura di Anita Falcetta. Su Radio Comcode 23.
Bentrovate e bentrovati in questa quinta puntata delle Sostenibili, la rubrica che Comcode 23 dedica alla leadership femminile nell'economia circolare. La puntata di oggi è uno speciale, saranno con me due ospiti di eccezione. La dottoressa Monica Casadei, presidente del comitato strategico di Iride Acque, PMI innovativa e società benefit che si occupa del trattamento delle acque industriali. Con noi anche Danilo Guenza, fondatore di Comcode 23. Benvenuta Monica, benvenuto Danilo.
Grazie, buongiorno.
Grazie dell'invito.
La puntata di oggi si focalizza su uno dei temi che ci sta più a cuore, l'importanza della gestione delle acque. L'acqua è un bene prezioso, le civiltà sono nate intorno ai corsi d'acqua, l'acqua è un elemento in grado di produrre benessere, in grado di trasportare informazioni, ma al contempo può trasformarsi in un elemento nocivo per gli esseri umani se non trattato adeguatamente. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha infatti dedicato due degli obiettivi strategici del programma alla questione ambientale, quindi anche al tema delle acque. Mi riferisco al Goal 6, acqua pulita e sistemi igienico-sanitari, e al Goal 12, consumo e produzione responsabili. In particolare, il Goal 12 al punto 4 recita: entro il 2020 raggiungere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Passerei subito la parola a Monica. Dottoressa, può spiegarci, entrare nel dettaglio della vostra mission, quali sono le vostre attività e qual è il vostro mercato di riferimento?
Allora, noi ci occupiamo del trattamento delle acque industriali e oggi lo facciamo a 360 gradi, quindi occupandoci di tutti i trattamenti necessari affinché le realtà produttive possano utilizzare l'acqua appunto all'interno dei loro processi produttivi. Lo facciamo con un focus particolare sul trattamento delle acque reflue, che è stato il motivo per cui è nata Iride Acque, e lo facciamo credendo da sempre nel tema del riutilizzo, un tema che noi abbiamo iniziato, di cui abbiamo iniziato a parlare quando ancora quasi non si capiva a cosa si riferisse, quale fosse l'utilità. Noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio e ci abbiamo creduto perché riteniamo, oggi lei ha fatto riferimento all'Agenda 2030, oggi noi sappiamo che 1 miliardo di persone vivono in condizioni senza disporre dell'acqua, diciamo, per i bisogni primari, e 2 miliardi e mezzo di persone non hanno diciamo i servizi igienici di base. Questi numeri sono destinati ad aumentare. Già oggi il 40% della popolazione mondiale vive in condizioni di stress idrico, quindi in condizioni, in paesi dove la richiesta di acqua è superiore alla disponibilità di acqua. Perché questi numeri non aumentino è fondamentale utilizzare degli strumenti che consentano di ottenere dei risultati nel breve periodo, e noi siamo sempre stati convinti che il riutilizzo fosse uno di questi. Iride Acque, per rispondere alla sua domanda, il mercato di riferimento è composto da qualunque realtà produttiva, perché quasi tutte le realtà produttive, non voglio dire il 100% per evitare critiche domani, ma direi almeno il 99% delle realtà produttive utilizzano acqua, quindi sono tutti potenziali clienti di Iride Acque. anche se chiaramente ci concentriamo principalmente su quei settori che ne utilizzano di più, come il settore della produzione della carta, il settore del tessile, alcuni settori del food and beverage, così come la produzione di detergenti, o settori come la chimica e la farmaceutica, dove i reflui, quindi le acque in uscita dai cicli produttivi, sono particolarmente, noi diciamo, recalcitranti, per usare un termine molto più facile da comprendere per i non addetti ai lavori, molto inquinate. Quindi questi sono i nostri mercati. Perché nasce Iride Acque? Nasce sulla scorta, per volontà, di un gruppo di manager che hanno un'esperienza di oltre 20 anni nel settore dell'acqua, e nasce dalla sensazione che mancasse qualcosa, quindi ci fosse un bisogno insoddisfatto. Da un lato delle aziende che ogni giorno di più venivano chiamate a trattare i propri reflui, come diciamo noi, in situ, quindi laddove venivano prodotti, anche perché è l'unico modo per poterli riutilizzare. D'altro canto, delle tecnologie che, siccome si erano sviluppate nel tempo, soprattutto per il trattamento dei reflui urbani, quindi quelli in uscita dalle nostre case, spesso non offrivano delle risposte efficaci. E quindi questo è il motivo da cui ha tratto origine questa iniziativa, che oggi possiamo dire, con una sfida che oggi possiamo dire di aver vinto, grazie a un brevetto che ci mette nella condizione di utilizzare una tecnologia estremamente efficace a costi assolutamente sostenibili.
Molto molto interessante, anche perché noi teniamo conto di due cose. La principale è che parliamo di economia circolare, non è un caso che si chiama economia circolare, quindi poi il riflesso sull'ambiente è evidente, però riteniamo, come dire, fondamentale partire dall'altro principio, cioè dall'economia, quindi poi dall'industria, e in maniera un po', se volete, anche un po' cinica, insomma, ma comunque anche dal business. Quindi la domanda è: ma questo mercato poi quanto vale, anche in termini mondiali, europei, perché poi di fatto voi siete un'impresa.
Le stime di UBS nel 2019 citavano, diciamo, ci valorizzavano il mercato dell'acqua a livello mondiale oltre i 600 miliardi di dollari, che sono diventati 650 solamente l'anno dopo. Quindi, al di là della dimensione, che noi riteniamo sia un po' sottostimata, quindi siamo convinti che i metodi per stabilire il valore del mercato utilizzati solo nel 2018-2019 oggi non siano più attuali, quindi tendano un po' a sottodimensionarlo. Quello che ci preme sempre sottolineare è che all'interno di questo macro settore, sicuramente il settore del trattamento delle acque reflue, così come è secondo solamente al settore, alla categoria della dissalazione. All'interno, ripeto, di questo macro settore sono le due categorie di attività che, da cui peraltro ci si attende la crescita maggiore.
Anche perché io non credo che si abbia, a livello di opinione pubblica, ovviamente escludendo gli addetti ai lavori, una percezione di quanto l'acqua, direi anche soprattutto potabile, poi viene utilizzata nei processi industriali. Credo che questo sia un tema anche di sensibilizzazione, cioè proprio di informazione, quindi un po' quello che stiamo provando a fare questa mattina grazie al vostro aiuto.
Spesso andiamo nelle scuole, quando ci capita di farlo lo facciamo sempre molto volentieri. L'ultima volta l'abbiamo fatto in occasione della giornata dell'acqua e abbiamo passato la mattinata con un gruppo di studenti molto speciali. Tutte le volte che parliamo con questi ragazzi li stupiamo raccontando loro che per produrre un paio di jeans ci vogliono 10.000 litri di acqua, quindi 10 metri cubi di acqua. Ora, pensare di utilizzare quell'acqua una sola volta, noi diciamo sempre, concludiamo dicendo chi di noi sarebbe disponibile a rinunciare al piacere di indossare un paio di jeans? Ma se vogliamo, soprattutto per loro che sono molto giovani, se vogliamo conservare questo piacere nel tempo e non doverci rinunciare per obbligo, dobbiamo cominciare a pensare di comprare magari dei jeans che vengono prodotti riutilizzando l'acqua più di una volta. Oggi, per concludere, devo dire che nelle nuove generazioni, diciamo tra i ragazzi che hanno tra i 20 e i 30 anni, c'è una percezione tutta nuova dell'importanza di utilizzare prodotti sostenibili, che significa anche guardare le etichette e osservare come vengono prodotti.
A tal proposito, leggendo l'Edelman Trust Barometer, scopriamo che a livello globale il pubblico, quindi i consumatori, premiano le aziende che sono in grado oggi di dare un contributo effettivo al raggiungimento degli obiettivi che vengono definiti e disciplinati a livello centrale. Quindi, alla luce di quanto finora osservato, alla luce del vostro impegno, quanto le aziende del vostro settore, in base al suo osservatorio, stanno effettivamente operando per la diffusione in modo trasparente e coerente di informazioni che potranno essere utili anche all'opinione pubblica per formarsi un'opinione consapevole?
Allora, sicuramente oggi le imprese, per necessità, per obbligo, ma qualche volta anche per volontà, stanno assumendo, chiaramente io parlo di acqua, poi gli altri temi li lascio ad altri soggetti, ma stanno assumendo comportamenti sempre più virtuosi. Da un lato, secondo me, bisognerà pensare anche sul tema dell'acqua a un sistema di incentivazione, così come si è fatto per le energie rinnovabili, perché sono fermamente convinta che questo consentirà alle imprese di poter operare in una condizione in cui il ritorno dell'investimento, come diciamo noi, sia sostenibile, perché poi quando si parla di sostenibilità bisogna ricordarsi che sostenibilità deve essere a 360 gradi. L'altro tema che mi sta molto a cuore, perché credo nella meritocrazia, è che mi piacerebbe vedere premiati i comportamenti virtuosi esattamente come vengono puniti i comportamenti che non lo sono.
Parliamo di futuro. So che voi investite molto nella ricerca, quindi parliamo un po' di futuro vostro, della vostra ricerca, e poi magari se ci dà anche una prospettiva più ampia, insomma, di che succede nel mondo, insomma, ecco, di bello.
Allora, parto dall'ultima osservazione, quindi cosa succede nel mondo. Fino a qualche tempo fa, quando mi capitava di parlare di acqua in contesti vari, ho sempre detto che l'acqua all'interno del dibattito sull'ambiente strappavo anche qualche sorriso dicendo che mi sembrava sempre la cugina povera, nel senso che aveva sempre un ruolo di secondo piano rispetto ad altri temi che sono fondamentali, i temi energetici della decarbonizzazione, tutti i temi che sposo a pieno, ma anche l'acqua doveva essere un pochino più attenzionata. Oggi direi che qualcosa sta cambiando nel concreto, purtroppo, dico io, sta cambiando per necessità, non solo per volontà, perché la siccità ormai sta raggiungendo anche noi, che per tanto tempo, noi così come altri paesi europei, che per tanto tempo abbiamo vissuto nell'assoluta illusione che l'acqua fosse un bene infinito e quindi che potessimo disporne nella quantità che volevamo, quando volevamo, e non avessimo alcuna necessità di tutelare questo patrimonio. Oggi c'è la consapevolezza che non è così, che l'acqua, senza l'acqua nessuna forma di vita è possibile, senza arrivare agli estremi la qualità della vita in condizioni di stress idrico cambia notevolmente, perché vengono a mancare tante piccole, dovremmo rinunciare, speriamo di non arrivarci mai, a tante abitudini che fanno parte del nostro quotidiano. Dunque possiamo solamente tutelare ciò che Madre Natura ci ha messo a disposizione. Nel 2020 c'è stata l'Unione Europea, ha promosso la nuova direttiva sull'acqua potabile, stiamo attendendo a giorni la nuova direttiva sulle acque reflue. Forse l'unica cosa auspicabile è un po' più di velocità in questi processi, sarebbe auspicabile su temi così urgenti come quello dell'acqua. Cosa augurarci per il futuro? Una nuova cultura dell'acqua su cui bisogna lavorare a 360 gradi. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Women Tech e che ogni anno promuove, diciamo, individua delle donne su un tema specifico che si sono distinte per essere delle tecnovisionarie. Io sono stata una tecnovisionaria nel 2020, quest'anno il premio sarà dedicato all'acqua e abbiamo ricevuto delle candidature veramente di pregio, veramente apprezzabili. Quindi ecco, ho citato questo, uno perché mi fa piacere citarlo, ma due perché anche queste iniziative dimostrano che si comincia a prestare attenzione al tema acqua. E poi il fatto che, anche a questo io tengo molto, che si cominci a, diciamo, a comprendere che è fondamentale che la ricerca si accompagni all'innovazione tecnologica. La ricerca in cui noi investiamo tantissimo è quella che individua le nuove soluzioni. L'innovazione tecnologica, grazie a tutta una serie di strumenti che oggi sono disponibili per tutti, deve invece rendere quelle scoperte applicabili nel breve periodo e sostenibili nei costi.
A proposito di nuova cultura, di rinnovamento, di futuro, in base alla tua visione, esiste un modello di leadership più o meno adeguato alla concretizzazione del principio della sostenibilità?
Credo di sì, perché sostenibilità per me è sinonimo di rispetto. Mi piace pensare che una leadership sostenibile sia una leadership di grande rispetto, che non significa non prendere delle decisioni. Io dico sempre il leader, poi ogni organizzazione, anche Iride, ha bisogno di leader che decidono. Quello che credo noi donne, e qui faccio un po' di campanilismo, ma noi donne potremmo fare un po' meglio, è saper ascoltare e prendere le nostre decisioni usando una leadership di condivisione, ripeto, assumendoci sempre la responsabilità delle decisioni che assumiamo, senza se e senza ma, perché una leadership condivisa non significa una leadership che ci spoglia delle responsabilità, ma significa ascoltare tutti. Ciò che mi sentirei di condividere in un'ottica sostenibile, soprattutto con le donne più giovani, è provateci un po' di più.
Bene, allora io concluderei questa nostra piacevole chiacchierata con un mantra. Let's do it, facciamolo. Grazie Monica, grazie Danilo.
Grazie a voi.
Grazie.
Le sostenibili, uno spazio di leadership al femminile per l'economia circolare, a cura di Anita Falcetta. Su Radio Concord 23.